Un giorno speciale.
Il giorno speciale di Radio Radio. Che giornata oggi, Claudia.
Intensa, e si va così, si prosegue così.
Allora, guarda, facciamo in questo modo. Intanto il saluto a Francesco
Febraro.
Eccoci qui. Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e buongiorno a voi, amici carissimi.
Francesco, siamo all'ultimo giorno. Tu dici di che, però? No, l'ultimo giorno.
L'ultimo giorno della campagna elettorale.
Della campagna elettorale che noi comunque vediamo, viviamo.
La campagna elettorale finisce finalmente oggi e si va a votare, ragazzi. E ci si va a votare, sia chiaro. Sì, si va a votare. Beh, tanto è stata una campagna elettorale inusuale, no? Come dire, rapida e abbastanza pacata, come peraltro voleva Veltroni, no? Veltroni voleva la campagna, anche se devo dire in questi ultimi giorni la pacatezza è andata a farsi friggere serenamente, perché Bossi al nord e Lombardo al sud hanno detto che sono pronti a imbracciare le armi, non so a chi devono sparare. C'è Rapicola Santanchè, hanno rispolverato le loro camicie nere, no? Che avevano messo in naftalina, poi diceva mettiamoci, ragazzi. Allora Dell'Utri, il grande Dell'Utri, grande e grosso, ognuno ci aggiunga quello che vuole, ha detto che addirittura vuole riscrivere i libri di storia, no? Perché bisogna cancellare la resistenza, secondo lui si parla troppo di resistenza, e tanto per essere chiaro ci ha detto che invece è un eroe, un tizio che è stato condannato per reati mafiosi, quindi abbiamo ben chiaro di che cosa ci voleva parlare Dell'Utri. Devo dire, ahimè, anche Berlusconi ha fatto la sua parte. Sì, anche il grande Berlusconi ha fatto la sua parte per dare un bel contributo di tranquillità alla campagna elettorale.
Ha
attaccato il Presidente della Repubblica, ha attaccato la magistratura, ha detto bisogna fare il test mentale ai magistrati.
Non è un attacco, sono battute,
ma sai, se fa un cabarettista, a meno che tu non mi dica che Berlusconi è un cabarettista, allora sottoscrivo, il discorso finisce qui. No, poi si è inventato questa cordata per salvare l'Alitalia, no? Che essendo una cordata inesistente, ovviamente ha solo ottenuto l'effetto di far ondeggiare il titolo in borsa.
Pare che ci sia.
Ha ondeggiato il titolo
in borsa.
Pare
che ci sia, Francesco.
E ha disturbato la trattativa con Air France, mettendo a rischio un po' di posti di lavoro. Io mi auguro che ci sia una cordata degna di questo nome, ma le cose si dicono quando ci sono, non quando ci saranno, e mi pare, però ognuno si conduce come ritiene, io ci mancherebbe altro. In questa campagna elettorale però si è parlato un sacco di tempo di scemenze, questo è un dato oggettivo. Si è parlato delle schede elettorali, dei possibili brogli, dei saluti dei fascisti, della bellezza delle donne di destra e persino dei matrimoni con i figli dei ricchi, che così ti risolvono il problema della precarietà, no? Insomma, di scemenze ne abbiamo sentite tantissime, purtroppo. E ritornando al discorso che dicevi tu di Berlusconi, sai che il Telegraph gli ha attribuito il titolo di politico più comico dei tempi moderni, il Telegraph. Quindi
ma il Telegraph,
io non ho mai
letto un verso del Telegraph,
quindi non
una riga, no, nel senso,
no, non so neanche,
non mi sembra che incida molto sulle nostre vite.
No, ma è una considerazione che hanno all'estero, e molti, se un giornale lo scrive qualcuno lo pensa. Insomma, si è parlato molto poco dei problemi, quelli problemi concreti e delle soluzioni da dare ai problemi del paese. Però, ragazzi miei e cari ascoltatori, la realtà purtroppo incombe invece su di noi e sul nostro paese, se è vero, come ahimè è vero, che insomma, stando alle statistiche diffuse dall'OCSE, sapete, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, emerge che l'Italia ormai da diversi anni è in caduta libera, è un paese in piena decelerazione rispetto alla media dei paesi industrializzati, stiamo parlando. L'unica nota positiva, ma solo degli ultimi due anni mi pare, sono i risultati ottenuti nella lotta alla riduzione della spesa pubblica e nel risanamento dei conti pubblici, che ci vede affiancati alla Germania ai primissimi posti in Europa in questi ultimi due anni, ma solo in questi ultimi due anni. E se andiamo a vedere i dati, di che cosa ci accorgiamo? Che alla fine degli anni 70, fino alla fine degli anni 70, la nostra crescita era superiore alla media europea. Pensate che era circa il 10% mediamente fino agli anni 70, addirittura c'è stato il picco negli anni del boom economico, che è arrivato al 39% di crescita superiore rispetto alla media europea. Dopodiché che succede? A partire dagli anni 80 in poi siamo precipitati sotto la media. Meno 4,17 negli anni 80, arrivati al meno 23 negli anni 90 e al meno 25 nell'ultimo quinquennio. Questi sono i numeri, e i numeri ci dicono che l'Italia è un paese in costante declino se non si cambia rotta, insomma, se non si corre in qualche modo ai ripari, perché se non si fa questo, di correre ai ripari, diventeremo sempre più poveri. Ma la domanda che uno si fa, dice, ma come ci siamo arrivati a questo punto? Non so, devo domandare, perché per evitare gli errori bisogna cercare di conoscerli quali sono e non ripeterli. Vabbè, insomma, i dati ci dicono anche alcune cose, che la colpa principale è delle politiche economiche degli anni Ottanta, fondamentalmente, se è vero che quel declino è iniziato in quegli anni, a partire, tanto per non fare nomi, dai governi di Craxi, che oggettivamente sono i governi che hanno fatto esplodere il debito. Ieri sera ho sentito a Porta a Berlusconi, il mio amico Berlusconi, e Berlusconi è molto caruccio, perché lui ogni tanto dice delle cose che stanno solo nella sua mente,
cioè?
È riuscito a dire che il compromesso storico è stato la causa dell'aumento della spesa pubblica, quando l'aumento della spesa pubblica è dei governi di Craxi, a compromesso storico bello che è sotterrato da un pezzo. Quindi insomma, lui ogni tanto accucchia insieme, come si dice in alcune zone del meridione, delle cose.
Sai, è una tara dei politici,
no,
quella,
no, no,
di sintetizzare, che... quella di...
Di dire bugie.
No, quella di sintetizzare.
Di dire bugie?
Sintetizzare.
Di dire bugie.
Ma magari...
No, anche, ma, anche.
Guarda,
anche.
Il politico, tu lo sai...
Ma guarda, la dicono tutti le bugie. Grecia, le bugie le dicono un po' tutti.
Ascolta, l'antica Grecia,
sì,
consegnava,
sì,
consegnava alle bugie un potere... È un valore. Alle piccole bugie,
scusa,
quando servono,
io non mi meraviglio.
Quando servono, quando
non mi meraviglio delle bugie. Non mi meraviglio delle bugie.
Delle piccole,
le bugie servono a fare un pizzico di demagogia, a sostenere alcune
piccole bugie,
no?
Sì, piccole cose.
Però
sì,
quando le bugie sono finalizzate a dare ad altri le colpe dei propri amici, perché Craxi era un amico suo, no? Lo sappiamo tutti, e allora le bugie sono un po' più pesantine. Quindi non è così. Questo lo dicono i dati, non lo dico io, che conto ben poco da questo punto di vista.
Dico suo,
ma,
di Amaro,
ma poi
di
ci sono, ma poi ci sono delle responsabilità, sì, di chi è venuto dopo, sì, intendiamoci, sì, mica tu, cioè, Craxi può aver fatto i suoi guai, ma chi è venuto dopo poteva anche ripararli questi guai, no? E invece non l'hanno fatto, quindi la colpa è dei politici, diciamo, per alcuni versi, ma diciamo anche che la colpa è degli italiani, mi ci metto anche io, che li hanno votati e che hanno loro consentito che continuassero a governare così male. Questo, prendiamoci ognuno la propria parte, mm-hmm, che poi sai, dare colpa agli altri è molto semplice, ognuno di noi dovrebbe fare la propria parte. C'è qualcosa che riguarda invece proprio il sistema Italia, il nostro paese. Noi siamo ultimi per la crescita della produttività del lavoro. Il prodotto interno lordo, per ora lavorativa, è il più basso, mm-hmm, in Europa e comunque tra i paesi avanzati.
Come, la situazione... mai, come mai secondo te?
Questo bisognerebbe capirlo, perché no, insomma, noi abbiamo una crescita molto debole, no? Tra il 95 e il 2006, attenzione alle date perché le date sono importanti, tra il 95 e il 2006 siamo stati il paese con la crescita più debole, noi ci siamo attestati a un 2% medio anno e siamo al terzultimo posto nell'area dei paesi dell'OCSE, diciamo, l'area dei paesi considerati a sviluppo avanzato. Ma la colpa non è degli italiani che lavorano poco, perché invece come lavoro siamo all'ottavo posto. Come produzione, con 1800 ore l'anno, forse dobbiamo pensare che lavoriamo male o che c'è qualcosa nel nostro sistema produttivo che non funziona. E tra l'altro poi a fronte di questo lavorare tanto invece, magari male, ma lavorare tanto, i nostri lavoratori sono quelli che hanno un compenso medio che è ai livelli più bassi tra i grandi paesi industrializzati. E quindi lavoriamo tanto, lavoriamo male e siamo pure mal pagati, quindi insomma, c'è un problema. Se vogliamo per continuare, e andiamo a finire naturalmente da questo punto di vista, con i dati inquietanti, le statistiche ci dicono che siamo secondi, in una graduatoria non gradevole, siamo secondi solo alla Turchia per percentuale di ragazzi che non vanno né a scuola né a lavorare.
Cioè veramente, siamo secondi, sì, solo, alla
secondi solo alla Turchia. E quelli che
frequentano la mia patria d'adozione.
Attenzione, insomma, purtroppo sì, le cattive notizie non sono finite.
Ti laudi qua, the same.
Quelli che frequentano una scuola, cara Claudia, non brillano, perché dice, non fanno né questo né quello, dice, ma quelli che vanno a scuola sono bravissimi. No, quelli che vanno a scuola non brillano. I liceali italiani figurano nelle ultime posizioni, 24 su 30, per abilità e conoscenze tra i paesi progrediti. D'altronde siamo anche quart'ultimi su 30 per investimenti sulla conoscenza. Quindi vuol dire da qualche parte abbiamo la responsabilità di scelte sbagliate che inducono a trovarsi risultati sbagliati, risultati negativi. In compenso abbiamo un sacco di telefoni, telefonini, abbiamo un movimento telefonico che è impressionante, probabilmente però non per ragioni produttive, che so, faremo altro al telefono evidentemente. La mancanza di competitività del nostro paese, oltre alla carenza di materie prime, è dovuta a nostre debolezze strutturali. Noi ci vantiamo molto, giustamente, di avere un tessuto diffuso produttivo. Anche Berlusconi ieri sera lo accennava questo. Noi abbiamo un bel tessuto produttivo. Ieri sera, mi pare proprio Berlusconi a un certo punto ha detto, nel nord, dice, io ho visitato delle zone dove ci sono aziende, un'azienda ogni 14 abitanti. Questo è indubbiamente un buon dato, perché significa che ci sono molte aziende. Ma queste aziende hanno delle caratteristiche, essendo un'azienda ogni 14 abitanti, se tanto vi dà tanto saranno aziende di 3-4 persone,
quindi piccole, piccole, piccole imprese,
minuscole,
piccole,
ecco. Beh, ora purtroppo
questa è l'Italia,
questa è l'Italia, ma questa è la diffusione del tessuto produttivo del nostro paese, che è un fatto positivo.
Questa è l'Italia,
purtroppo, sì. Porta con sé un elemento negativo, cioè la piccola azienda non è in grado né di fare ricerca né di fare sviluppo,
sì.
Questo è il dato, e noi infatti abbiamo un'industria che non è più un'industria. Noi abbiamo dissipato patrimoni enormi. Voi ricorderete che l'Olivetti, vi ricordate l'Olivetti? Esisteva l'Olivetti. L'Olivetti è stata una delle prime aziende al mondo a produrre personal computer portatili. Una delle prime, quella che addirittura aveva il mouse inserito all'interno del computer portatile, con la pallina. Noi siamo riusciti a disperdere quel tipo di patrimonio, quindi non so adesso la colpa di chi,
certo, può
essere.
Certo, questa dell'Olivetti apre uno squarcio nella memoria di tutti noi.
Sì,
perché non è solo una grande azienda, ma il modello.
Era il modello.
Adriano Olivetti aveva messo in piedi un modello. Sapete che Adriano Olivetti era d'orientamento socialista, sia socialmente che politicamente. E quindi aveva una visione dove le maestranze dovevano partecipare alla vita e alle idee della società che produceva, della loro società produttiva, e poi dava a loro delle condizioni nei quartieri che aveva costruito per gli operai, luoghi di villeggiatura costruiti per gli operai, bellissimi peraltro, molto funzionali, molto moderni. Quindi noi siamo riusciti a disperdere questo tipo di patrimonio. E questa mancanza di competitività, pensate, il 95% delle nostre imprese hanno meno di 10 dipendenti. Sapete che significa? Significa tessuto molto diffuso, ma poche imprese in grado di fare ricerca. E oggi la battaglia su che cosa si fa, visto che non possiamo certo permettercela sul piano dell'abbassamento del costo del lavoro. Non possiamo farlo sulla manodopera, dobbiamo farla sulla ricerca, sull'inventività, che è stata sempre una caratteristica di questo paese, no? La capacità di inventiva,
certo,
e di immaginazione di qualcosa di innovativo ci ha sempre portato avanti. D'altronde negli anni 60 il boom economico che cos'era? Non era questo granché di tecnologia. Manodopera abbastanza a basso costo, con l'inurbamento delle città di persone sradicate dal meridione, da altre parti del paese dove si faceva l'agricoltura, abbandono dell'agricoltura, però un'attività produttiva a basso costo da un lato, ma di grande capacità qualitativa, di inventiva, di design. Il design italiano ha fatto
ancora adesso il design italiano, tira, tu sei architetto,
appunto, tira ancora.
Design italiano ancora tira oggi, vuol dire
che qualche pregio l'abbiamo, noi l'errore nostro negli anni 60, alla fine degli anni 60, è stato di non rinnovare le nostre strutture produttive, di non investire in ricerca e innovazione tecnologica. Abbiamo sfruttato, questo purtroppo è il risultato di un capitalismo cosiddetto straccione, no? Il nostro capitalismo non è il capitalismo americano, è il capitalismo straccione, che tende a guadagnare, ad avere utili, avere quel plusvalore, come diceva Marx, in più rispetto alla produzione, ma a non reinvestirlo per creare nuove ricchezze e nuove imprese.
Cioè gli imprenditori, dici, non valgono granché, i nostri imprenditori.
Beh, ma lo dicono gli imprenditori, il tessuto produttivo italiano, che non è di grandissima capacità imprenditoriale. Perché
percepiscono poco il rischio di impresa.
Non lo fanno quasi per niente. Ma noi, guarda, noi siamo un paese singolare, soprattutto adesso. Guardate, io siamo in campagna elettorale ed è l'ultimo giorno, non voglio certo fare
campagna elettorale. Sono le ultime battute.
E non voglio certo fare campagna elettorale. Ma c'è un fatto che purtroppo viene detto soprattutto dalla destra, diciamo, che dice: noi siamo liberali, un paese concorrenziale. Poi quando vai a stringere, gratta gratta, non c'è questa volontà di liberalizzare il mercato, perché tutti vogliono essere in qualche modo essere protetti in realtà, no? E quindi perché dovrebbero accettare una sfida? Tu guarda la Fiat. La Fiat per quanti anni è stata la più grande industria italiana, ma anche un'industria che non si è spesa in ricerca e in investimenti industriali per fare un salto di qualità, perché d'altronde aveva un mercato protetto, certo. Non c'erano i giapponesi che mandavano la loro
automobile,
era assistita dallo Stato e protetta a livello, diciamo, di frontiere, per intenderci, rispetto a ciò che viene dall'esterno, no? E naturalmente questo è oggi che la Fiat è ripartita invece sul piano in cui deve ripartire, mi pare stia andando
funziona,
molto meglio,
sì.
E quindi non è che non sono capaci
l'industria, no? Automobilistica così
se non fossimo capaci potremmo prendercela dicendo siamo incapaci, no? Potremmo fare una sorta di, ma noi siamo capaci, questo
e quindi
è il problema.
Francesco, e quindi dobbiamo chiudere.
E quindi. Bisogna avere. Come si esce da questa situazione? E quindi. Innanzitutto bisogna farsi venire delle nuove idee in tema di politica economica e anche di politica industriale, poi bisogna disporre i mezzi per attuarle. Ma le idee non nascono mica dal nulla, non è che. No, e voilà, abbiamo tutto. O da fantasia astratta. Serve un impegno costante, sistematico e anche direi coordinato tra governo, enti territoriali, università, istituti di ricerca scientifica e tecnologica, imprenditori pubblici e privati, sindacati, professionisti. Questa realtà, adesso sono tutte chiacchiere da bar, purtroppo chiacchiere elettorali, nel senso che questa campagna elettorale ci ha dato questo, più chiacchiere che non... io la domanda che faccio a tutti noi, ai nostri ascoltatori, di fare la riflessione su questo, cioè su un possibile futuro su quale bisogna lavorare. Ma sentito tutto questo, questa realtà che incombe, io la domanda voglio fare a tutti noi, ed è questo il motivo per il quale ho trattato questo argomento oggi, visto che è l'ultimo giorno di campagna elettorale. C'è ancora, dopo aver sentito tutto questo, qualcuno che pensa che si possa non andare a votare?
Sì, cioè, ti rispondo io dicendo di sì.
06 88 33 033.
Sì, ma per dopo.
800 adesso... 86 25 01. Comunque, ricordiamo, filo aperto diretto. E
comunque andiamo a votare. Votate come volete, ma andiamoci a votare, perché qui si decidono le sorti del paese. Oggi, noi dopo queste elezioni, avremo qualcosa di profondamente diverso da tutto quello che abbiamo conosciuto fino a ieri. Perché comunque vadano le elezioni, chiunque vinca.
Certo.
Avremo un quadro politico completamente diverso. Da un lato dovremmo ringraziare di questo Veltroni che ha fatto le sue scelte, ma forse dobbiamo ringraziare anche a destra qualcuno che si sta muovendo in quella direzione.
Comunque qualcuno indeciso di sicuro, che no, non andrà deciso e non andrà a votare, c'è pure.
Però sceglie, a me sta bene, vuole dire che voto io per loro. Vabbè. Che problema c'è?
Ciao Francesco!
Ciao. Ciao a tutti.